Buongiorno a tutti, chi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come vi ho annunciato nella trasmissione precedente, parlerò del alcuni commenti sul libro di Hillman relativi a un terribile amore per la guerra e la visione che dà Hillman di Ares e una visione di Hillman che è presa un po' da Walter Otto e che Hillman dopo utilizza per fare il suo discorso sulla guerra e contro la guerra. Ciò che ha disturbato molto in quel libro è stata proprio la collocazione di Ares, perché è una collocazione che è stata fatta dal punto di vista monoteista, cioè dal punto di vista cristiano, e non dal punto di vista pagano, ed è di questo che parleremo. Allora, prima di iniziare la trasmissione, vi ricordo intanto che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casa Postale 53 Marostica, Vicenza. Niente, ricordo che sabato, presso il Bosco Sacro di Jesolo, abbiamo tenuto il rito dell'equinozio d'autunno. È andato bene, diciamo così, e anche quest'anno abbiamo celebrato l'equinozio d'autunno. Per cui il prossimo rito adesso sarà per l'equinozio di primavera che terremo in marzo. Dovremo riprendere un po' i dibattiti e uno dei dibattiti che io volevo fare è appunto relativo a quello che vi sto facendo stasera in pratica, perché secondo me è abbastanza importante. Poche persone che vengono generate all'interno del monoteismo, del cristianesimo, riescono a comprendere concetti che non sono monoteisti. A volte si riescono a comprendere i concetti a livello intellettuale, ma a livello profondo, a livello emozionale, questo è molto, ma molto più difficile e ci vuole molto, molto più tempo. Ma d'altronde, come direbbe qualcuno, siamo sempre agli inizi e gli inizi sono caratterizzati proprio da fragili equilibri, e questi equilibri sono quelli che stiamo vivendo in questo momento. D'altronde abbiamo una Chiesa cattolica che dichiara guerra alla società civile, un Ruini, un Ratzinger che sono determinati a distruggere il sistema costituzionale e il sistema civile, e dall'altra parte non assistiamo a nessuna reazione e a nessuna riaffermazione di quello che è il dettato costituzionale, di quello che è la norma civile. E questo lascia un po' perplessi, no? Anche come capacità di percepire le cose, di percepire la società e di percepire il modo di essere delle persone. Comunque, io farò questo discorso adesso, da dove nascono gli errori d'analisi della situazione sociale quando si travisa il senso delle antiche divinità. E poi se mi avanzerà un po' di tempo, se avanzerà un po' di tempo, ho una serie di articoli, ma ve ne farò penso uno solo, che secondo me è il più importante di tutti quanti, che è uscito il 26 settembre 2005 sulla Repubblica e che si intitola La salute del cuore, questioni di testa, gli scienziati, lo stress uccide quanto colesterolo, fumo e obesità. E vi farò questo articolo perché al di là del titolo dà tutta una serie di dati, tutta una serie di spunti per riuscire a comprendere anche le relazioni fra le varie parti del corpo e i rapporti fra l'uomo e il mondo che ci circonda. Questo è un copyright di Newsweek, cioè l'articolo appare su Newsweek e viene tradotto da Fabio Galimberti e pubblicato sulla Repubblica del 26 settembre 2005. Comunque sempre se ci sarà tempo, perché il discorso che voglio fare è abbastanza lungo e complesso. Da dove questo discorso che vi faccio comunque è già all'interno del gruppo Paganesimo, il gruppo di discussione che c'è su Yahoo. Praticamente niente, fra i vari gruppi, il gruppo Paganesimo è il gruppo nel quale praticamente scrivo i vari pezzi. Ne ho un altro gruppo, Via Occidentale della Conoscenza, ma lo uso soltanto per sperimentazione, per cui non mi interessano neanche le persone che si iscrivono, cioè sono iscritti solo alcuni amici in pratica per sostenere per sostenere il gruppo, però non è un gruppo di discussione, mentre invece il gruppo paganesimo, che ormai è il gruppo storico, che da oltre 5 anni praticamente è sul gruppo di Yahoo, ha oltre 400 iscritti, fra le altre cose, è il gruppo praticamente centrale di quello che noi stiamo facendo. E questo articolo che sto già leggendo è già stato in buona parte, no, tutto quanto, anzi, anche perché deve essere ancora finito, pubblicato sul gruppo Paganesimo. Nel suo libro, Un terribile amore per la guerra, a pagina 105, edizione Adelphi, Hillman afferma, parlando di Ares: alla presenza di questo antico Dio abbiamo alluso fin dall'inizio del nostro libro. Ora esporremo più diffusamente la sua natura, iniziando dagli epiteti, gli attributi descrittivi o soprannome di uso comune nella cultura dell'antica Roma. Marte era detto Caecus, Furibundus, Ferrus, ferino bestiale, Ferox, feroce, Nimius, eccessivo, Insanus, Sanguineus, Scelleratus, Rapidus, Subitus, Atrox, Calidus, ardente, Lascivus, sfrenato sceno, Astatus, armato di lancia, Cristatus, crestato, Ultor, vendicatore, Deprensus, colto in flagrante, Turpes, Asper, Confusus, Sevus, feroce, Priscus, arcaico, antico. E questi sono gli episodi di Ares, il dio del Pantheon greco al quale Marte fu assimilato. Adrofeneus, uccisore di uomini, Aidelos, distruttore, Miaifonos, macchiato di sangue, omicida, Brotoloigos, funeste immortali, Crateros, forte, dotato di forza violenta, soprannaturale. Altre parole a lui associate, Tarsos, ardire, coraggio, Lussa, furore guerresco, Menos, forza vitale, furore, impeto, guerriero. Leggendo l'analisi di Girard, che Girard compie dell'aggettivo Crateros, scopriamo che esso ingloba esattamente l'inumanità che abbiamo descritto, la quale risulterebbe incomprensibile senza tale connotazione sovrumana. La violenza di Ares Crateros è una violenza sacra, perché autorizzata dal suo istigatore inumano e ritualizzata negli stati alterati del campo di battaglia, dove si mostra la congiunzione entro il sacro di violenza buona e violenza cattiva. Ares non è meno divino per il fatto di essere crudele e brutale. Il campo di battaglia, come luogo dei sacrifici, della partecipazione ad un sacramento. In questa storia di sangue si manifesta un Dio, il che pone la guerra tra i fenomeni autenticamente religiosi. Ed è per questo che essa è così terribile, così amata e così difficile da comprendere. Esistono in realtà pochi miti riferibili ad Ares, scrive Walter Burkert, il maggiore conoscitore e interprete vivente delle fonti antiche. Ares compare in diversi episodi del racconto omerico della guerra di Troia. Ma benché gli eserciti in guerra compissero sacrifici in suo onore, sono pochi i suoi luoghi di culto, pochi i templi, poche le descrizioni di riti o misteri a lui dedicati. Considerato che gli stati greci erano continuamente in guerra tra loro e con i persiani, come mai tanta scarsità? In realtà la cosa non dovrebbe stupirci, perché questo Dio non è molto articolato, si manifesta nell'azione più che nel racconto. Le sue leggende e i suoi miti si dispiegano in combattimento, negli attacchi improvvisi di furia cieca e folle. Più che come una figura, dobbiamo concepire Ares come una forza, una presenza nel cuore dell'azione, più che in disparte ad osservare. E questo è ciò. E con questo Hillman vuole giustificare quanto asserisce a pagina 104, parlando degli dei degli orrori della guerra come concetto umano di scontro e di battaglia. Queste azioni di guerra non furono compiute da selvaggi ispirati da atavici rituali, bensì da truppe ben addestrate. Sta parlando comunque di orrori, di stragi, di assassini, di torture, di violenze perpetuate in tutte le guerre. Bensì da truppe ben addestrate di nazioni che si vantano per i propri valori di civiltà, le proprie leggi umanitarie, la propria educazione morale, la propria cultura estetica. Né sono tipiche di una sola nazione, dei giapponesi, degli americani, dei tedeschi, dei serbi, e e dunque caratteristiche del costume di un popolo particolare, e neppure riguardano una minoranza di criminali psicopatici dell'esercito. No, questo è ciò che fanno le guerre, ciò che sono le battaglie. Sono le convenzioni del saccheggio su scala mostruosa, sia individuale sia collettiva. Sono implacabili comportamenti archetipici, comportamenti di un archetipo governati, posseduti, comandati da Marte. E questo è ciò che vuol dire Hillman. E ora proviamo a capire dove sono gli errori di Hillman e da dove Hillman estrae questa convinzione. Cominciamo a comprendere sia la natura di Ares, Marte, che quella di Hillman. Hillman cresce in un ambiente monoteista, è educato in un ambiente monoteista. Il suo punto di vista, quando guarda le divinità delle antiche religioni, è quello della centralità della specie umana, intesa come specie sociale e culturale, rispetto all'insieme dell'essere natura nella quale questa si è formata ed è divenuta. Ciò che sfugge ad Hillman, o almeno non lo utilizza nel corso della sua analisi, è il fatto che chi ha forgiato le immagini delle antiche religioni non considerava la specie umana come diversa e separata dall'essere natura nel quale essa è divenuta. In pratica, Hillman analizza il presente usando una categoria Ares che appartiene a un diverso presente, a una diversa concezione umana della vita. Sembra quasi che Hillman riprende il discorso relativo ad Ares espresso da Walter Otto negli Dei della Grecia, pubblicato da Adelphi, al capitolo relativo Dio e uomo. Dice Walter Otto: ed ora sentiamo ciò che pensa di lui il padre di tutti gli dei, quando egli va a lagnarsi da lui, lo chiama fazioso, incostante, e fra tutti i celesti odioso, che fa sue delizie e risse e zuffe e discordie e battaglie. Gli altri dunque non sono così, non vogliono guerre perenni. La figura di Ares deriva dalla religione della terra ormai superata. La sua brutalità aveva avuto colà un posto onorevole nella sfera dell'inesorabile. Egli è lo spirito della maledizione, della vendetta, del crimine di sangue. Come demone della strage sanguinaria, egli conserva ancora in Omero la sua terribile grandiosità. Tanto più terribile quanto meno compare come personalità. L'uccidere è il suo elemento, perciò si chiama distruttore, sterminatore di uomini. Sua compagna Eris, la contesa, che scorre fra le turbe spargendo odio e aumentando il grande lamento umano, Iliade. In furia fra i troiani non meno che i greci. Il suo nome significa sovente null'altro che lotta sanguinaria. Perciò Zeus lo definisce senza carattere, che è con tutti o piuttosto contro tutti, Iliade. Sullo scudo di Achille era raffigurata una scena di guerra. Davanti alle schiere dei guerrieri marciano Ares e Pallade Atena, Iliade. Questa rappresentazione corrisponde meglio alla fede genuina di quanto non faccia la partecipazione di Ares alla sorte dei troiani in alcuni episodi dell'Iliade. Non può recitare a lungo un ruolo di tal genere, perché in fondo egli è solo un demone e la sua indole consiste in cieca brutalità. Che differenza con Atena, che è sì anche battagliera, ma dea del senno e del nobile contegno, rappresenta l'eroismo genuino nello splendore celeste. Egli invece si perde nell'estasi dello spargimento di sangue, mancando così totalmente di quella profondità e grandiosità che sono proprie della natura di tutte le figure genuine di questa religione. E questo è ciò che di Ares dice Walter Otto. Gli esseri umani che hanno individuato Ares e la sua azione nel loro presente, non avevano l'idea della centralità della specie umana rispetto all'insieme nel quale essa era divenuta, ma avevano l'idea della centralità della vita dalla quale tutte le specie scaturiscono e divengono. Se vogliamo semplificare, gli antichi non avevano un'idea creazionista della loro esistenza, ma avevano un'idea evoluzionistica. Non è necessario avere chiara la teoria dell'evoluzione per esprimere concetti comprendenti in essa. Riflettete sul fatto che gli esseri umani costruivano barche e mezzi di navigazione ben prima che Archimede scoprisse il principio di galleggiamento. La razionalizzazione segue l'intuizione solo in un secondo momento, persa la memoria dell'intuizione, gli esseri umani tentano di comprendere che cosa sia stato razionalizzato. Se ciò non fosse, non si capirebbe perché nell'antica legione greca ci sono una miriade di divinità che precedono gli dei Olimpi, ma che non furono mai oggetto di venerazione. In pratica, dei precedettero gli dei, che precedettero gli dei, a quali innalzarono altari fino a diventare dei della civis o della polis. La realtà religiosa era divenuta per trasformazione, per germinazione e generazione. Se non si abbandona il punto di vista creazionista, non si possono comprendere le antiche religioni e non si può comprendere nemmeno la figura di Ares. Per comprendere Ares, Marte, è necessario inserire Ares nell'insieme da quale Ares diviene. Ares, o Marte, è figlio di Zeus. Questo è il primo errore che fa Hillman. Scrive Hillman a pagina 109 di Un terribile amore per la guerra, edizione Adelphi, parlando della nascita di Ares. E non dimentichiamo che la madre di Ares, alla quale secondo Cherenia assomigliava, era la grande dea Era, regina dei cieli e sposa di Zeus, il quale però non era il padre. La dea infatti generò quel figlio da se stessa, per vendetta contro lo sposo dalle troppe avventure amorose feconde di prole. Il dio della guerra, germinato nel furore, emerge dalla collera di Era. Questo dice Hillman. Ora, se c'è un figlio di Zeus che possiamo considerare, anche nei termini attuali, assolutamente legittimo, questo è proprio Ares. Leggiamo cosa ci dice Esiodo nella Teogonia. Per ultima era fiorente e gli fece sua sposa, che ebe e Ares e Letuia partorì, unite in amore al re degli dei e dei mortali. Egli dalla sua testa generò la Glaucopide Atena, tremenda eccitatrice di tumulti, guida invitta di eserciti, signora che ama i clamori e guerre e battaglie. Era, senza unirsi in amore con alcuno, Efesto illustre generò, perché da ira fu presa e contese contro lo sposo, lui che è valente nelle arti, fra tutta la stirpe di Urano. Non Ares fu partorito da Era perché fu presa da ira, ma Efesto. E allora, perché Hillman si lascia ingannare così facilmente? E perché Valterotto non si chiede se ci sia qualche cosa che gli stia sfuggendo? Veramente se le chiede in qualche altra parte del suo libro. Ciò che inganna le persone monoteiste nel comprendere Efesto è che Efesto è un fabbro, un costruttore, mentre Ares è solo guerra. Ares non ha nessun'altra attività se non la guerra. Iniziamo a mettere un po' di ordine. A me in generale non piace il termine junghiano di archetipo, anche se qualche volta lo uso. La vita diviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove, per quanto riguarda gli esseri della natura, le variabili oggettive altro non sono che l'insieme degli adattamenti soggettivi che i singoli esseri delle singole specie hanno messo in atto nel corso di centinaia di milioni di anni. Innanzitutto, chi o cosa è Era nelle visioni degli antichi? Questa è la prima risposta che dobbiamo dare. La seconda risposta che dobbiamo dare è: che cosa sono e che cosa significano gli amplessi amorosi di Zeus? Cos'è Zeus? Uno che va a scopare a destra e a manca? Cominciamo dalla seconda risposta. Zeus ha combattuto e vinto la guerra con i titani. Con questo si è assicurato il titolo di re degli dei. In pratica, ha costretto i titani a riconoscere il suo diritto a costruire la vita. Zeus ha combattuto e vinto la guerra con Tifone. Con questo si è assicurato che Tifone non distruggerà il suo regno, almeno non ora. Ora Zeus deve costruire la vita. La vita della natura come noi la intendiamo. Le sue relazioni amorose, ricche di prole, altro non sono che la costruzione, la nascita di condizioni oggettive all'interno e attraverso le quali la vita si costruisce e si manifesta. Non a caso, nella Teogonia di Esiodo, il matrimonio con Era è l'ultima delle relazioni messe in atto da Zeus. Zeus è l'atmosfera di questo pianeta, di questa Rea, perché il pianeta è Rea. Era è l'essere natura, ed è dall'unione dell'essere atmosfera Zeus e dell'essere natura Era che germinano le tre condizioni che l'essere natura Era stabilisce per il proprio sviluppo e la propria crescita. Nascita, sviluppo e crescita, ripeto, nascita, sviluppo e crescita sono prerogative proprie degli dèi. Gli dèi nascono, si sviluppano e crescono. Per cui nascita, sviluppo e crescita sono le prerogative degli dèi immortali. Delle tre condizioni stabilite da Era per la sua crescita e il suo sviluppo, nascita, maturità sessuale e contraddizione, noi metteremo l'accento su quest'ultima, su Ares. Ares è l'essenza stessa della natura. Ripeto, Ares, Marte, è l'essenza stessa della natura. Per questo motivo Zeus afferma che Ares assomiglia tanto a sua madre Era. Era è la natura, la sua essenza è Ares. Proiettare delle categorie morali umane come giudizi sulle scelte di singoli esseri, delle singole specie, dell'essere natura è arbitrario. Peggio, diventa criminale quando vengono proiettate sulle azioni della specie, dell'essere natura, le categorie di giudizio proprio dei monoteisti. Tutto il processo di selezione delle specie è opera di Ares. Cioè, come potete proiettare sugli esseri zanzara che depongono le uova, che fanno nascere le loro larve, che le loro larve stanno in acqua, che vengono mangiate dalle carpe, le categorie che attribuite alla mamma che non accudisce il suo bambino? Capite che è folle. Pretendere che una zanzara vada ad accudire le larve che emergono dalle sue uova è una stronzata. Ebbene, questo fanno i monoteisti, tanto per essere chiari. Ares è la forza che non solo spinge gli esseri a manifestare il proprio adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate, ma le spinge a manifestare la loro libertà attraverso l'esercizio della loro volontà di esistenza. Svilire il potere di Ares, che si è manifestato dentro a tutti gli esseri per centinaia di milioni di anni e che ha permesso la nascita di questo presente, significa svilire l'intero potere di Era e i suoi processi di trasformazione. Ridurre Ares alla pura attività di massacro che i sistemi sociali umani hanno messo in atto significa non aver compreso cosa sia Ares. Quando uno storione partorisce centinaia di migliaia di uova affinché qualcuno giunga alla maturazione, è in atto la strage di Ares. Diventa arbitrario e avvilente mettere l'accento su quante uova andranno distrutte, anziché mettere l'accento su quante uova andranno a maturazione. Domani, esseri umani ed esseri orso non pescheranno né si ciberanno delle uova distrutte, ma pescheranno e si ciberanno del trionfo di Ares, cioè quante uova sono giunte alla maturazione e quanti storioni risaliranno la corrente. Ogni figlio di Era è potenzialmente un Ercole. A tutti Era concede una possibilità di eternità. A tutti Era pone ostacoli feroci lungo il cammino del proprio divenire. Ogni essere, ogni individuo deve superare le proprie fatiche per divenire nell'eterno dei mutamenti e bussare alle porte dell'Olimpo. Ogni prova e ogni fatica è una contraddizione, è una manifestazione di Ares. Tutta la storia dell'evoluzione è la storia dell'attività di Ares. Quando si sviluppa una contraddizione, là si manifesta Ares. Quando la contraddizione si risolve, là trionfa Ares. Dopo la soluzione delle contraddizioni, nulla è più come prima. La soluzione di una contraddizione manifesta un'aurora, sia che una delle parti sia distrutta, sia che le due parti non si siano annientate. Qual è il nutrimento di Ares? Ares si nutre della trasformazione. Ares viene nutrito dalla trasformazione continua che fonda il divenire del presente. Un presente che può affiancare od ostacolare anche in base all'esercizio della propria volontà. E allora perché James Hillman non coglie questo aspetto? Perché Hillman è confuso. Scrive Hillman a pagina 120 Un terribile amore per la guerra, edizione Adelphi, parlando del ruolo di Marte. Le forze che assegnano le terre e le autorità concessionarie sono in ultima analisi le potenze invisibili che abitano la terra, una delle quali ci è stata evocata da Susan Griffin quando parla della regina tellurica, venerata da molti popoli come la grande madre terra. Un altro signore della guerra è Marte, che impone l'aggressività dei suoi utensili agricoli e la cui terra è sempre presente alla mente di chi combatte, dall'ultimo fantaccino al generale. Sembra quasi che Hillman voglia trovare il responsabile delle guerre in un antico dio. E ciò che egli non coglie è che Hera ha partorito il dio della distruzione dalla sua rabbia, Efesto. La forza invisibile che agita la terra, la forza che scatena gli zumani, la forza che scatenò la peste nera, la forza che si scatena nel cuore degli esseri della natura quando praticano la distruzione per la distruzione. Se Ares si scatena, almeno una parte della contraddizione continua il suo processo di divenire di trasformazione. Se si scatena Efesto, questi fa tabula rasa di ogni presente. Ares parteggia per una parte contro l'altra, o per tutte e due. Efesto solo per se stesso, solo per la distruzione. Quanto continua ad esistere dopo la soluzione della contraddizione è lo sviluppo di forze che hanno concorso in quella contraddizione. Quanto continua dopo Efesto, nemmeno Efesto lo sa. Quando Marte pianta i semi nella terra, aggredendola con i suoi strumenti, qualcosa germinerà. Quel qualcosa è il suo trionfo. Quando lo fa Efesto, accadrà quel che accadrà. Quando Marte si scatena, si combatte. Quando si scatena Efesto, ci si ritira e si cerca di mettersi in salvo. Ma perché Era ha partorito Efesto? Perché Zeus aveva partorito Atena. E chi è Atena? Ricordate cosa ci dice Valtarotto a proposito dello scudo di Achille? Sul suo scudo sono incisi Ares e Atena davanti alle truppe. Cosa ci dice Hillman di Atena? Proviamo a leggerlo in Ananche Atena, nel libro La vana fuga dagli dei, edizione Adelphi. Per localizzare Atena psicologicamente, dobbiamo avvicinarci a ciò che chiamiamo l'io, e Atena era consigliera di molti eroi. Atena è la voce che trattiene e lo sguardo introspettivo delle nostre riflessioni, è il mentore interno. Ed è come uccello mentore che tanto spesso appare nell'Odissea. Quando ci consigliamo con noi stessi, questo stesso è un atto di Atena. Perciò il consiglio che ne viene fuori riflette la sua norma. Ed Atena ha qualche cosa in comune con Efesto. Anche lei è un artigiano. Atena viene avvicinata alla romana Minerva, la cui radice è quella di mens, mente. Atena è una guerriera della razionalità. Atena è l'arte dell'agguato. Sia che si tratti di guerra, sia che si tratti di tessere, sia che si tratti di costruire, organizzare e progettare. È l'arte attraverso la quale un soggetto agguanta qualche cosa, ma l'agguanta dopo aver progettato e messo in atto azioni finalizzate ad agguantarlo. Ai propri figli, ai figli dell'essere natura, ai figli di Era, che sono costretti a divenire per contraddizioni e a fondare la propria esistenza nella forma, Zeus regala Atena, l'arte dell'agguato. Nascendo dalla testa di Zeus, Atena si cala in ogni essere, che manifestando Atena agisce per costruire i migliori adattamenti possibili all'interno di un maggior numero di variabili che riesce a cogliere. Solo che gli esseri che nascono, figli della specie della natura, sono corpo e sostanza di Era, costruiscono e sviluppano Era. Calando Atena fra gli esseri della natura, Zeus ha fornito loro uno strumento per costruire la loro libertà. Non agiranno più solo per alimentare Era, ma costruiranno il Dio che cresce dentro di loro, anche se sono bloccati nella forma e nella quantità. Potranno accedere così con maggior facilità all'Olimpo. Questo è quello che fa infuriare Era, che coglie tutto il pericolo per lo sviluppo del pianeta. Atena non si distribuisce in tutti gli esseri, come Ares, ma sceglie con maggior potere e determinazione i soggetti che, manifestandola, le permettono di costruire i suoi migliori adattamenti. Questo è il senso del potere guerriero manifestato da Achille. Sul suo scudo marciano Ares e Atena. Lo scudo di Achille rappresenta la contraddizione e la soluzione delle contraddizioni mediante l'arte dell'agguato, che implica intelligenza, determinazione, direzione, scopo, eccetera. Efesto è l'equilibratore della situazione, il distruttore. Anche quando si parla del fabbro, l'accento andrebbe messo non su ciò che costruisce, ma su ciò che distrugge. Si distrugge un presente per spazzare via delle contraddizioni, e poi nascerà quel che nascerà. È più facile cogliere Efesto nella forma di Vulcano che non in quella del mito greco. Quando Efesto si scatena nel cuore degli esseri umani, questi perdono la tensione verso il futuro. Il presente li inghiotte. Ogni regola morale, ogni etica, ogni principio giuridico perde di valore. È come se stesse per arrivare alla fine del mondo. Tutta la struttura di controllo sociale, tutta la struttura psichico-morale crolla. Gli esseri si sentono liberi da ogni vincolo e la distruzione del presente diventa l'unica forma della loro esistenza. Sta per arrivare alla fine del mondo, lo tsunami che travolge tutto, il vulcano che spazza via ogni cosa, la peste che distrugge la società civile, l'invasore ha distrutto e devastato l'ordine sociale di quella civiltà, eccetera, eccetera. Era scatena Efesto, quando deve equilibrare qualche cosa che si è fatto tragico, sia nella natura, nella società civile, che nel cuore degli esseri umani. Efesto è un distruttore, anche quando produce come artigiano, costruisce solo ciò che serve a distruggere, costruisce armi di distruzione e in funzione della distruzione, dal fulmine di Zeus alle armi di Achille. Ed è un distruttore anche quando costruisce la rete con la quale intrappola Ares e Afrodite. Ed è sulla relazione Efesto, Ares, Afrodite che voglio un attimo soffermarmi. Cominciamo a ripulire Afrodite dai fraintendimenti dell'interpretazione della Grecia classica. Afrodite è figlia di Urano stellato. Nasce dal suo membro tagliato da Cronos e gettato in mare. Afrodite è l'assoluta capacità di generare. Afrodite è l'assoluta capacità di trasformazione di ogni presente. Lei accompagna l'intento dell'esistenza ed è seguita da desiderio di trasformazione. Dice Esiodo nella Teogonia: lei Eros accompagna e desiderio bello la segue. Da quando appena nata andò verso la stirpe degli dèi. Non limitiamo la lettura di Afrodite alla pura funzione erotica, anche se tutto l'esistente e ogni movimento della vita può essere letto in chiave erotica. Il potere di Afrodite è al di là di ogni altra attività, sia essa di titani che di dei olimpi. Questo potere viene calato da Urano stellato fra i figli della trasformazione, i figli di Crono. Questo potere si cala fra i figli di Zeus, gli esseri e la specie della natura. Però abbiamo visto come il divenire degli esseri della natura avvenga attraverso Ares, per contraddizione, e attraverso Ilizia, la nascita, ed Ebe, la maturità sessuale, sorelle di Ares. La contraddizione genera qualche cosa dal conflitto. la distruzione fa tabula rasa dell'esistente, permettendo la nascita di nuove o diverse condizioni. La distruzione costringe Afrodite a manifestarsi attraverso quanto è rimasto per costruire un futuro possibile. La distruzione lascia Afrodite sgomenta. Lei deve incominciare da capo con quanto è rimasto. Afrodite viene associata a Efesto e ad Ares. Solo che Afrodite non può generare con la distruzione, ma può generare con la contraddizione. E cosa può generare l'assoluta capacità di trasformazione di ogni presente con la contraddizione? Lei, armonia. Ed è per fermare la nascita di armonia che Efesto costruisce una rete nella quale intrappola gli amanti, Afrodite e Ares, mentre amoreggiano a letto, e li espone alla derisione degli dei Olimpi. Le dee si rifiutano di essere presenti all'esposizione, mentre fra gli dei presenti solo Poseidone comprende la gravità della situazione. Efesto sta distruggendo delle opportunità. Poseidone è il mare fecondo e l'assoluta capacità di trasformazione di ogni presente e la contraddizione si esprimono in Poseidone, anche in Poseidone. È lui che interviene per convincere Efesto a desistere dal suo intento. La distruzione può agire in ogni presente, ma si deve fermare davanti alle forze che possono far ripartire la costruzione di una nuova realtà dopo il suo passaggio. Da Ares e Afrodite nasce quanto terrorizza Efesto e Atena, ed è armonia. È la figlia di Ares, la paura di Atena. Dove c'è armonia, Atena non può esprimersi. Dove c'è armonia, può agire Ares, ma non Efesto. Si tratta di contendersi il cuore degli esseri della natura, che possono esprimere questo o quel Dio, in questa o quella situazione. C'è una tradizione mitica che narra come Atena ed Efesto abbiano avvelenato la veste da sposa di Armonia per nuocere ai suoi figli. Fra tutte le tradizioni mitiche in cui appare Armonia, questa versione è coerente con quanto stiamo dicendo. Ilman, nel suo libro Un terribile amore per la guerra, attribuisce ad Ares l'archetipo del massacratore sistematico operato dagli uomini in tutte le guerre. Se è vero che Ares, data una contraddizione, in questo caso una guerra in armi, si esprime come se fosse l'ultima azione della sua esistenza e un solo nemico non deve essere lasciato nella possibilità di nuocere in futuro, è altrettanto vero che Ares non è colui che scatena le contraddizioni né colui che ne determina i mezzi per la loro soluzione. Solo quando la contraddizione è scatenata, solo quando i mezzi sono scelti, Ares agisce, con i mezzi più antichi che le specie forgiarono, fin da quando erano nel brodo primordiale. Potremmo dire che Ares è la necessità di risolvere la contraddizione con il minimo di danno possibile e il massimo danno per se stessi e il massimo danno per la parte avversa. È come per la guerra di Troia. Non fu Ares a scatenarla. Semmai Ares tentò di risolverla a modo suo nel più breve tempo possibile e ci riuscì solo quando Troia fu distrutta. E ora mi fermo qui. Cioè, è per comprendere la grandiosità che è Ares, perché non è facile riuscire a capire quella che fu la mentalità degli antichi partendo dal punto di vista di cristiani, di creazionisti, di monoteisti come al giorno d'oggi. E per riuscire a capire le forze della vita è necessaria purtroppo la stregoneria, non c'è altra dimensione per far questo. E per quanto io mi sforzi a far capire che cos'è la stregoneria e la trasformazione di se stessi, purtroppo sembra che i miei sforzi, vabbè, hanno i risultati che hanno, però insomma i risultati ne hanno avuti. Questo è il concetto di Ares all'interno di un insieme in cui Ares agisce. Ci sarà poi un altro pezzo che farò facendo capire come tutti quegli epiteti che i romani davano a Marte dobbiamo vederli all'interno dell'arena della vita. E allora vedrete che quegli epiteti così sanguinari, così truculenti, assumono un altro significato e un altro senso, che non è quello del massacro, quello della guerra in armi. Ma questo lo farò quando sarò in grado di farlo. Va bene, quanto abbiamo ancora? 14 minuti di tempo, vabbè. Niente, allora velocissimamente cambiamo immediatamente argomento, tanto sulle mie trasmissioni ormai dovreste essere abituati a farvi un po' di overdose di informazioni e di dati, e passiamo all'articolo che vi avevo promesso all'inizio, la salute del cuore, questione di testa. E vedrete che l'articolo dice cose ben più importanti che non il titolo. Possiamo chiamarlo effetto Northridge, dal nome del potente terremoto che ha colpito una zona nelle vicinanze di Los Angeles alle 4:30 di un mattino di gennaio del 1994. Nel giro di un'ora e per tutto il resto della giornata, i paramedici impegnati a soccorrere persone schiacciate o intrappolate dentro gli edifici hanno dovuto far fronte a una seconda ondata di decessi provocati da attacchi cardiaci fra gente che è uscita illesa dal sisma. Nei mesi seguenti, i ricercatori di due università hanno esaminato i referti dei medici legali e hanno rilevato un impressionante balzo in avanti dei decessi per la crisi cardiovascolari da una media giornaliera di 15,6 ai 51 del giorno del terremoto. Per dirla in parole povere, si erano spaventati a morte. La medicina popolare ha sempre ammesso che un improvviso spavento o una cattiva notizia può essere fatale. Per lungo tempo, però, i cardiologi hanno fatto resistenza all'idea che il cuore, la vigorosa sorgente di vita, possa essere sconvolto in modo fatale da un evento mentale. Ma non sono soltanto gli shock improvvisi, come i terremoti ad uccidere. È sempre più dimostrato che stati emotivi cronici come lo stress, l'ansia, l'ostilità e la depressione impongono un pesante tributo. Il rischio rappresentato dai fattori psicologici e sociali ha un'incidenza almeno pari a quella dell'obesità, del fumo e dell'ipertensione. I ricercatori cominciano adesso a capire perché. E un numero sempre maggiore di ospedali sta traducendo questa migliore comprensione in programmi che si ripropongono di combattere le malattie cardiache nel più improbabile dei luoghi di origine, il cervello. Deborah Moser, professoressa di scienze infermieristiche all'Università del Kentucky, presentò anni fa i risultati di una sperimentazione condotta su 536 pazienti che avevano subito attacchi di cuore. Aveva misurato i loro livelli di ansia con un classico test psicologico a risposta multipla e aveva controllato se avevano avuto ulteriori complicazioni, come un secondo attacco cardiaco. Durante il periodo trascorso in ospedale, quelli dal cui test erano usciti i valori di ansia più elevati avevano il quadruplo delle possibilità di andare incontro a complicazioni rispetto a quelli che avevano registrato i punteggi più bassi. I medici stanno scoprendo che i fattori psicosociali costituiscono elementi di rischio molto più significativi di quello che si pensava in passato. Prendete la depressione. Una persona in buona salute fa raddoppiare almeno il rischio di attacco cardiaco, dice Michel Frenmo, professore di medicina cardiovascolare all'Università del Birmingham, in Inghilterra. E per le persone che hanno avuto un attacco cardiaco in passato, la depressione quadruplica o addirittura quintuplica il rischio di averne un altro. Anche l'ostilità è un fattore di rischio sempre più importante. Elevati livelli di ostilità misurati mediante un test standard fanno aumentare del 29% la possibilità di morire di malattia cardiaca. Anche i traumi infantili sembrano avere un impatto sulle malattie cardiache. Ripeto, anche i traumi infantili sembrano avere un impatto sulle malattie cardiache. In una recente inchiesta condotta su 17.000 adulti a San Diego, la dottoressa Maxi Dong del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha rilevato che il rischio di attacchi cardiaci sale fra il 30 e il 70% in quelle persone che hanno riferito di aver avuto esperienze infantili negative come abusi fisici o sessuali o emotivi, violenza domestica o familiare che abusavano di droghe e alcol. Rifletteteci bene su queste cose. E se lo stress dell'infanzia può portare a malattie cardiache, qual è l'effetto dei fattori di stress nella vita corrente? Orari di lavoro più lunghi, minacce di licenziamento, tracolli dei fondi pensione? Uno studio dello scorso anno della rivista The Lancet ha ha esaminato oltre 11.000 soggetti colpiti da attacchi cardiaco in 52 paesi e ha scoperto che nei 12 mesi precedenti all'infarto i pazienti avevano subito uno stress notevolmente maggiore, al lavoro, in famiglia, per guai finanziari, depressioni e altre cause, rispetto a circa 13.000 persone in buona salute. Bene, anche questi dati dovrebbero farvi riflettere su cosa vuol dire vivere con passione, vivere con responsabilità, vivere con attenzione nella nostra vita e manifestare gli dèi. Perché se facciamo finta di non vedere, io non sono uno scientista, cioè io non credo nella scienza come una religione, però credo sia nella sperimentazione sia nei lavori di analisi, nei lavori di inchiesta, non tanto nelle soluzioni che spesso vengono prese, e a volte delle soluzioni sono anche cattive, cioè sono anche negative rispetto all'uomo. Non credo in queste cose e per me questa non è una religione, però so che decine di migliaia di persone stanno lavorando per capire i meccanismi. Ora, quando Einstein comprende i meccanismi della relatività, i suoi allievi costruiscono la bomba atomica e la fanno esplodere. Però non è la colpa di Einstein, è la colpa di decisioni politiche, di decisioni culturali, di decisioni sociali. Non è il fatto di aver scoperto i principi della fisica che portano alla costruzione della bomba atomica, ma sono delle decisioni diverse. Ebbene, esistono decine di migliaia di persone che stanno lavorando, che stanno studiando, che stanno tentando di capire quei meccanismi, e noi dobbiamo essere attenti a tutto questo, perché dalla sperimentazione noi possiamo sapere se il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere il mondo è corretto oppure è scorretto, oppure qualcosa non va bene. Chiaramente esistono anche delle scelte scientifiche che non ci trovano d'accordo, cioè delle analisi scientifiche che non ci trovano d'accordo, però ricordate che spesso lo scontro non avviene sull'analisi dei fenomeni, spesso lo scontro avviene sulle soluzioni, come si traduce dopo quell'analisi nella pratica. E qualche volta certe ricerche vanno a finire nella pillolina, nel Prozac o roba del genere. Va bene, vi do il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole chiamare. Bene, allora la trasmissione ormai sta volgendosi un pochino al termine, vi ricordo un attimino quello che abbiamo fatto in pratica in queste trasmissioni fino adesso. Abbiamo parlato nella prima trasmissione della relazione che c'è fra l'uomo, l'uomo sociale e la società in cui viviamo. E la visione pagana politeista è l'unica visione che può dare delle garanzie all'uomo per vivere oltre quello che è la sua quotidianità. Purtroppo quello che noi assistiamo è la perdita di capacità delle persone di vedere il mondo nel quale viviamo, la perdita di capacità delle persone di analizzare le cose che stiamo vivendo. E questa cosa, questa sensazione che ho io, cioè questo modo di vedere le cose che ho io, in realtà anche scientificamente si comincia a comprendere dov'è uno degli errori importanti, insomma, che è stato fatto. In pratica, se voi ricordate, fino a poco tempo fa c'era un dato sul quoziente di intelligenza, no? Il cosiddetto QI, che è un'intelligenza matematica, in pratica un'intelligenza razionalistica, e adesso gli esperti stanno un po' cancellando questo quoziente di intelligenza, perché si sono accorti che la vera intelligenza, l'intelligenza reale, capire le emozioni degli altri è il segreto del successo, a cominciare da quello evolutivo, e le donne sono meglio. In pratica si comincia a comprendere che l'intelligenza è essenzialmente una capacità emozionale, cioè una capacità di comprendere quelli che sono i meccanismi, quelle che sono le azioni del mondo, quello che sono le cose che vengono manifestate dagli altri, da chi ci sta attorno. Ed è una comprensione che sta avvenendo nel mondo accademico e che sta cambiando un po' tutti quelli che sono i parametri di analisi dell'intelligenza. Purtroppo quello che vi ho detto dalla Repubblica del 24 settembre 2005, come articolo, purtroppo non è così facile. Non è facile perché noi viviamo in una società che è una società industriale, e la società industriale ha dei parametri di azione e di risposta che devono essere abbastanza precisi. Cioè, in pratica, se io in un tubo gli metto due quintali di acqua, dall'altra parte del tubo mi devono uscire 2 quintali di acqua, altrimenti significa che ho una perdita. Allora, quantità 2 quintali di acqua, tubo, sezione, diametro, lunghezza del tubo, uscita dell'acqua, peso dell'acqua, 2 quintali di acqua che escono. Ebbene, tutto quello che noi abbiamo come organizzazione sociale o come organizzazione industriale praticamente si basa su questi parametri, e a questi parametri le persone vengono piegate, cioè viene piegata l'intelligenza delle persone. Risultato di tutto questo è sono necessarie delle persone che siano abili nel misurare, nel numerare, di fare equazioni matematiche anche a grandissimo livello. E non sono mai interessate fino ad oggi quelle persone che invece avevano la capacità di percepire e di comprendere quelli che sono i meccanismi umani, i meccanismi della vita. Adesso però si sta capendo che le persone non sono numeri e le persone hanno invece delle capacità intuitive ed emozionali che sono diverse. Ed è tutto sommato anche il motivo del fallimento della scuola filosofica di Vienna, di Popper e di Staltri, che volevano capire la storia mediante dei parametri razionali. La storia non si capisce attraverso parametri razionali, la storia si capisce attraverso parametri emozionali. Certo, i parametri razionali sono quelli che ti spiegano alcune cose, ma le spiegano a posteriori, non a priori. A priori, invece, per riuscire a capire cosa succederà nella storia, è necessario conoscere i parametri emozionali. E tutto sommato, oggi come oggi, non esiste nessuno che li sappia leggere, per fortuna. Per cui abbiamo ancora margine per gli stregoni per questo. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. E oggi Francesco purtroppo non è stato in trasmissione, era impegnato in altri problemi abbastanza complessi. Faccio auguri a Francesco, faccio auguri a Loredana, faccio auguri anche all'amico Alberto che è in ospedale ancora rotto. Speriamo che si rimetta presto, insomma. Boh, io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo.